Questa sera pregherà con noi Gianfranco Testa, missionario della Consolata.
Buonasera. Amate i vostri nemici. Io penso che è una parola di quelle che ci spiazzano totalmente. Mi sarebbe piaciuto chiedere a Gesù: perché devo amare i miei nemici? Che ragione c'è? Mi fanno del male, devo fare del bene, parlano male di me, devo parlare bene di loro. Non c'è ragione, non c'è nessun senso. Lui ci ha dato un solo motivo. Se volete essere i figli del vostro papà, guardate come fa lui, dovete fare anche voi. Ecco, amare i nemici è essere figli dell'Altissimo, che vuole bene a tutti e sempre, se li vogliamo o non li vogliamo bene. Ecco, questo tema del perdono oggi è un tema che è uscito dalle sacrestie per entrare nelle università. Se ne parla in filosofia, in psicologia, in sociologia, in medicina anche. È un tema che si può sviluppare molto bene a un livello puramente umano, perché il fatto di dire puramente umano è dire molto. È uno dei temi che più umanizzano oggi le persone. Qualche mese fa mi trovavo in Palestina, mi avevano invitato perché andassi a parlare a dei pastori palestinesi, tutti musulmani, parlare loro del perdono. Non ci capivamo per niente, io parlavo italiano, loro arabo, per fortuna c'era un traduttore che mediava, però siamo riusciti a entrare in sintonia. Siamo riusciti a capirci. Io sono partito con una constatazione. Un mese fa mi hanno ucciso una pecora, io ho perdonato. Una settimana fa mi hanno ucciso una pecora, io ho perdonato. Ieri mi hanno ucciso una pecora, io ho perdonato. Avevo visto quello che succedeva in quel territorio, sotto Hebron. Ma domani so che mi uccidono un'altra pecora. E tra una settimana un'altra, e tra un mese un'altra. Continuo a perdonare così, che senso ha? Cosa vuol dire il perdono in quella situazione? Oggi due persone si sono uccise nella zona di Macerata. Dopo un po' si è ucciso anche il fratello di uno dei due, perché si sentivano male, si sentivano feriti. Ma chi erano i loro nemici? Monti? La Fornero, la Merkel, i politici, l'Europa, il Fondo Monetario Internazionale, la crisi, chi è? Chi è che li ha ammazzati? Chi è che li ha feriti così profondamente da non riuscire più ad affrontare la vita? Chi sono i nostri nemici? Beh, io conosco i miei, quelli che sono vicini, che magari a volte mi fanno dei dispetti più o meno grandi. Ma oggi i nemici sono un po' tutta la vita. La vita stessa diventa nostra nemica. Dobbiamo perdonare la vita? Dobbiamo amare la vita? Beh sì, anche. Ma in che modo? Ecco, io sono stato 7 anni in Argentina, al tempo dei generali, quando Bergoglio era un prete, dei gesuiti. Sono stato 4 anni e 8 mesi in prigione in Argentina perché ero sovversivo, avevano ragione. Poi sono andato 7 anni in Nicaragua, c'era la guerra sandinisti contro rivoluzionari. La parrocchia era dichiarata zona di guerra. Molte volte abbiamo seppellito dei giovani proprio per le azioni di guerra che c'erano. E poi finalmente 17 anni in Colombia, tra narcotraffico, guerriglia. E gli ultimi anni mi sono dedicato direttamente al tema del perdono. Ma non perché ce ne sia bisogno là, ce n'è bisogno dappertutto. Ma che cos'è sto perdono? Ecco, io a volte mi faccio una ferita, un giorno mi sono tagliato una mano e ho guardato la mia ferita e ho detto: qui devo guarire. Sapete cosa ho fatto? Ho cercato un coltello in cucina, quelli appuntiti, l'ho piantato nella ferita. Io ho girato il coltello un po' di volte finché la ferita è guarita. Quante volte noi il coltello dentro lo giriamo per dei giorni, delle settimane, dei mesi? Quello mi ha detto, quello mi ha fatto, quello mi ha fatto. Non guarisci mai. Il perdono. Forse l'ho detta troppo grossa. Il perdono è guarire la ferita. Il perdono non è un regalo a quel disgraziato che mi ha offeso. È voler stare bene io e non trascinarmi dietro un problema del passato. Il perdono non cambia il passato, ma ci permette di guardare il futuro con più ampiezza, con più libertà. Parlavo qui in una scuola, la Zamboni, in via Grosseto, e mi hanno messo 4 classi insieme, quindi è già un po' difficile tenerli calmi, ma ho visto che questi ragazzi hanno risposto molto bene. Ho detto, uccidono tuo fratello, tu perdoni? Violano tua sorella, tu perdoni? Beh, detto così era difficile rispondere. Allora ho risposto io per loro, dico, sentite, non dovete perdonare, non si perdona, sono cose che non... Il perdono non li può accettare, queste cose qui, bisogna dire di no, io non perdono questo. Beh, hanno respirato, hanno detto, beh, questo qui almeno ci capisce. Non dovete perdonare, però questa ferita, questo fatto negativo, la morte di mio fratello, la violazione di mia sorella, queste sono cose grosse, mi legano a un problema, è come una catena che mi tiene lì, fermo, non posso più muovere. Ho detto, sapete come si fa a uscire dai problemi? Voi avete dei problemi con i vostri genitori che non vi capiscono niente? Benissimo, avete 2 o 3 mezzi, uno è sublimare, vi mettete lì con un po' di religione, Gesù sulla croce ha perdonato, anch'io perdono, ma poi non risolve niente e rimanete come prima con la stessa rabbia dentro. Un altro modo molto facile per uscire dai problemi è la droga. Con la droga voi uscite dal problema. Siete liberi finché siete con un po' di cocaina, avete sniffato bene, ma siete fuori da tutti i problemi, state bene. Peccato che quando vi svegliate poi dei problemi invece di uno ne avete 2, 3 o 4. Beh, insomma, è una liberazione che poi vi rende più schiavi. E come si fa a liberarsi da un fatto negativo? Io vi ho detto, non perdonate. Ecco, per liberarsi da un fatto negativo c'è un cammino, che è il cammino del perdono. Ecco, adesso mettiamoci lì in questo cammino, con calma. Vi ho detto di non perdonare, ma adesso, se vogliamo essere liberi, vedremo il perdono come la liberazione. Fare in modo che il fatto negativo non mi faccia più male. Io avevo un ragazzo che aveva un problema grosso in Colombia. Sua mamma era scappata, era andata nella guerriglia e si era portata dietro il fratello. Questo ragazzo, 16 anni, un giorno eravamo seduti con altri amici e dice, io vorrei incontrare mia mamma. Ah, dico, bello, una bella idea, ma la vorrei incontrare prima di 18 anni. Dico, prima la incontri meglio è. E no, perché se la incontro dopo i 18 anni mi danno più anni di carcere. E come mai? Io la voglio ammazzare. Io la odio tremendamente, io la voglio ammazzare. Mi ha abbandonato quando ero un ragazzino, si è portata via mio fratello, al quale io volevo tanto bene. Io, mia madre, non l'accetterò mai più. Vabbè, gli ho detto, è un'emozione, insomma, non è la cosa più comune di voler incontrare la madre per ammazzarla, però è anche possibile. E poi gli ho detto, senti Libardo, si chiama così Libardo, gli ho detto, Libardo, c'è uno scrittore, Shakespeare, ne avete già sentito parlare, Romeo e Giulietta, beh, quello, i giovani tutti lo sanno. Shakespeare ha una frase intelligente, dice che avere rabbia verso un altro è come bere del veleno e aspettare che l'altro muoia. Ma sei scemo, ti ammazzi tu. Libardo, tua madre in questo momento se la gode là nella foresta con qualche guerrigliero e non pensa neppure a te. E tu qui non riesci a studiare, non riesci a vivere, non riesci a dormire, non digerisci bene, stai bevendo del veleno, ma lei non muore, muori tu, ma che senso ha? Beh, dopo una 15ina di giorni viene e mi dà una gomitata e dice, padre, sto bevendo meno veleno. Dico, bravo, ecco, sei intelligente, vai avanti. Ecco, perdonare è bere meno veleno, fare in modo che un passato negativo pesi un po' di meno sul nostro futuro. Perché noi vogliamo stare bene, noi vogliamo essere liberi, noi vogliamo affrontare la vita con libertà. Normalmente qualche cosa che ci hanno fatto di negativo, un'ingiustizia, ci toglie sicurezza in noi stessi, ci toglie il senso, la voglia di vivere, ci toglie la socialità, non vogliamo più parlare con gli altri, ci chiudiamo in noi stessi. Una persona senza sicurezza, senza voglia di vivere, senza socialità, che persona è? Ecco, allora facciamo un esempio molto concreto. Una ragazza che è stata violata, cosa vuol dire per lei perdonare? Accettare quello che è successo? No. Quello non si può accettare mai. Io una ragazza così cercherei di avvicinarla per convincerla che lei è degna di essere amata e che lei è capace di amare. Devo darle sicurezza. È una persona che ha una dignità totale, non l'ha persa per quello che le hanno fatto. Piuttosto la dignità l'hanno persa gli altri, non lei. Lei è una vittima, non è colpevole. Ecco, quindi la sicurezza. Poi darle di nuovo il senso della vita. Senti ragazza, non fidarti di nessun uomo, sono tutti dei disgraziati, tutti, meno uno. L'unico che, del quale tu ti puoi fidare è il papà dei tuoi figli, quello che sarà il papà dei tuoi figli, di lui ti puoi fidare. Allora in questa ragazza che comincia a avere sicurezza in sé, comincia a darle anche la voglia di avere una famiglia sua, di avere i suoi figli, di avere la sua intimità, le sto di nuovo dando senso per vivere e certamente comincerà a entrare in una socializzazione. Ecco, sul perdono c'è tantissimo da dire, mi hanno detto di essere molto corto e quindi mi date un colpetto quando devo finire. Il perdono è liberarci, essere liberi, voler bene a noi stessi, non trascinare dietro un peso che non ci permette di vivere con libertà. L'altro che mi ha offeso, e quello è già un'altra cosa, quella è riconciliazione. Io posso perdonare senza riconciliarmi. Io perdono, cioè non voglio male a quella persona, ma non me la sento di andare a parlare. Non mi sento con capacità di riprendere i rapporti in qualche modo. Magari l'altro non vuole. Se l'altro è morto, come faccio a riconciliarmi? Se l'altro non so neppure chi sia. A volte è meglio non riconciliarsi. La ragazza è violata da suo padre e dico, senti, tu riprendi in te sicurezza, voglia di vivere, ma lascia perdere quel disgraziato. Non riconciliarti con lui, perché ogni incontro sarebbe riaprire le ferite nella tua vita. Ecco, quindi si può perdonare senza riconciliarsi. C'è perdono senza riconciliazione. Non c'è vera riconciliazione senza perdono. Se il perdono è difficile, ci vuole del tempo. Se non riuscite a perdonare in una settimana, fatelo in un mese, in sei mesi, in un anno, in tre anni. Tranquilli, Dio è eterno, Lui aspetta. Ci ha detto di amare i nemici per un po' alla volta, insomma. Gesù non è che dobbiamo fare tutto di colpo. Però sappiamo che questo è il cammino, perché è il cammino per diventare figli di questo Padre. E la riconciliazione è un eroismo, ci vuole memoria. Qualcuno dice io perdono ma non dimentico, ma chiaro, non dimenticare. Però ricordi in un altro modo, ricostruisse la memoria. Poi ci vuole la verità, a forza di inganni non c'è riconciliazione possibile. Poi la giustizia, ma a cosa serve la giustizia? Io che sono stato in prigione un po' di tempo so cosa vuol dire stare dietro le sbarre, per quello simpatizzo molto con i carcerati. Quando vado a Rimini sempre vado a vivere e a dormire dai carcerati. Ecco, ma cosa vuol dire la giustizia? Quella che ti castiga o quella che ti ricostruisce? Quella che ti ridà dignità? E finalmente fare un patto. E ci sono molti tipi di patto, e c'è un patto di coesistenza, magari i palestinesi e gli israeliani riuscissero a coesistere, c'è un patto di convivenza, c'è un patto di comunione. Qual è il migliore? riusciamo a capire le parole, coesistenza, io qui, tu lì, e convivenza, già viviamo più o meno sotto lo stesso tetto, comunione, programmiamo insieme, lavoriamo insieme, qual è il migliore? Ma quello che si può. Cominciamo come si può, cominciamo dal patto possibile. Ecco, io vi invito, quando uscirete, troverete, c'è un mucchio di riviste, Missione Consolata, lì c'è un po' il racconto di questo incontro che ho fatto con i pastori palestinesi, tutti musulmani, però con i quali ci siamo sentiti davvero molto, molto in intimità, molto in comunione. Ci separava la lingua, ci univa il cuore, e su questo penso che si può costruire davvero un cammino di perdono e di riconciliazione.